Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'83esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questa puntata Amedeo ci accompagnerà a visitare 6 musei londinesi: la King's Gallery, la casa di Benjamin Franklin sul Tamigi, il Cinema Museum, il Museum of Brands, il London Transport Museum e il London Postal Museum. Buon ascolto!
È tornato da pochi mesi a chiamarsi King's Gallery perché per oltre 70 anni era la Queen's Gallery dopo la incoronazione di Carlo III a re di Regno Unito e Gran Bretagna. La galleria ha ripreso a chiamarsi secondo il nome di re. Stiamo parlando dunque della King's Gallery nell'ala sud del complesso di Buckingham Palace a Londra. La galleria risale al 1962, quando fu aperta per la prima volta sotto il regno di Elisabetta II, la madre dell'attuale sovrano. Ha avuto e subito diverse ristrutturazioni e oggi ha triplicato lo spazio espositivo, aggiungendo anche un elegante portale con ingresso e colonne doriche. Oggi la galleria ospita circa 450 opere, spazio dai dipinti ad olio alle fotografie, passando per arti decorative e altri mobili preziosi. La collezione ha opere che risalgono a Carlo II Stuart nel XVII secolo, ma ospitano anche le arti di Michelangelo, di Van Dyck, di Hans Holbein il Giovane e anche di Fabergé. È un luogo suggestivo la King's Gallery perché la parte accessibile al pubblico fa vedere le foto, mostra le fotografie dei reali degli ultimi 100-120 anni, quindi passiamo da Giorgio V fino a Edoardo VII e poi Giorgio VI, che era il padre di Elisabetta II, la sorella Margaret e poi il principe Carlo, naturalmente fino a William e Kate. Chi ha visto la serie TV molto popolare su Netflix The Crown, ebbene sorriderà e vedrà appunto la somiglianza degli attori alle figure che rappresentavano e che qua sono illustrate dalle fotografie. Le opere sono quelle di Cecil Beaton e Nadav Kander, ad esempio, che sono due grandi fotografi che hanno ad esempio fotografato la Elizabeth Bowes Lyon, che fu la madre, la regina madre, morta a 102-103 anni all'inizio degli anni 2000. E questo forse ci racconta e ci dice qualcosa anche della missione di questo museo. È un documento storico, la fotografia, che narra sia la moda che l'estetica della Gran Bretagna e della famiglia reale. Ci sono anche interpretazioni e reinterpretazioni, come ad esempio quella di Andy Warhol del ritratto ufficiale di Elisabetta. Ogni 10-15 anni si fa un ritratto ufficiale del sovrano o della sovrana, come è stato il caso appunto per quasi tre quarti di secolo. La galleria organizza anche delle mostre tematiche che mettono in luce diversi aspetti del patrimonio artistico della corona britannica. L'intento è quello di raccontare dunque la storia di questa istituzione, che in Gran Bretagna è grosso modo venerata nonostante movimenti repubblicani eccetera, ma appunto il business attorno proprio alla questione della corona si fa sentire e pesa. Gli inglesi sembrano essere affezionati a questa istituzione. Non dimentichiamoci che il clima solenne di quando si entra in questa galleria, siamo pur sempre nel complesso di Buckingham Palace, che tutti i giorni da sempre ospita lunghissime code. Dunque si consiglia di prenotare online, anche per entrare nella piccola King's Gallery, che ospita tra l'altro anche diversi maestri di origine italiana: Leonardo da Vinci, Raffaello e Tiziano, per dirne alcuni, che tra l'altro sono gli autori di opere che si possono vedere alla National Gallery. Questa è una gratuita, la National Gallery a Trafalgar Square, tra cui La Vergine delle Rocce di Da Vinci, tra l'altro una copia è anche al Louvre, questa è più sul blu scuro, mentre quella del Louvre è più verso il rosso, ma si trova anche il famoso ritratto di Giulio II di Raffaello Sanzio, oppure il ritratto di Gerolamo Barbarigo di Tiziano, che poi viene soprannominato l'Ariosto. La casa di Benjamin Franklin a Londra si trova tra il Tamigi, al numero 36 di Craven Street, e Trafalgar Square, vicino alla colonna dell'ammiraglio Nelson. È un edificio georgiano che racchiude un pezzo di, se vogliamo, storia transatlantica. È l'unica, pensiamo, l'unica residenza al mondo sopravvissuta, ancora intatta, dello statista americano. Benjamin Franklin abitò qui, doveva restare 6 mesi, perché era venuto nel Regno Unito al fine di trattare questioni fiscali e di taxe, poi alla fine ci stette per 16 anni. Oggi il museo è un museo cosiddetto vivente, che ripercorre in maniera poliedrica il genio altrettanto poliedrico americano, quindi filmati e quindi mostre interattive, e anche un recital, si direbbe, una recitazione dal vivo che conduce i visitatori all'interno della casa di questo genio. Nato a Boston nel 1706, Franklin appunto giunse a Londra come il rappresentante diplomatico della Pennsylvania. Il famoso lungo ritiro in Inghilterra sarebbe appunto durato, come dicevo, 16 anni, ma fu interrotto da un piccolo breve ritorno in America, dove tra l'altro era rimasta la famiglia. Chi era Franklin? Franklin non fu soltanto un diplomatico, un rappresentante, un politico, ma fu anche uno scienziato prolifico, un inventore instancabile, un acuto osservatore delle società liberali, ma certamente anche uno scrittore, un illuminista, un illuminato, stampatore. Qui, proprio nella casa, in questa casa, conduceva degli esperimenti scientifici, intratteneva discussioni filosofiche con i luminari di allora, e parlava naturalmente con costoro delle questioni sulla diplomazia coloniale. La casa museo offre ai visitatori un'immersione totale nel XVIII secolo. I caminetti sono originali, non ci sono artefatti, perché comunque nulla si è purtroppo preservato. L'esperienza di visita è sviluppata, come anticipavamo all'inizio, dal concetto di historical experience, quindi recitazione dal vivo, e la persona in questione è Polly Hewson era la figlia della padrona di casa di Benjamin Franklin. Ci si muove dunque attraverso le stanze, e si parte dal seminterrato, che un tempo era il giardino. Pensate, il giardino dove poi sono state ritrovate negli anni 90 del secolo scorso delle ossa umane. La vita londinese di Franklin fu caratterizzata da una società, da un'attività sociale intensa, soprattutto intellettuale. Venne a trovarlo qui Thomas Paine, John Quincy Adams II e anche l'ex primo ministro William Pitt il Giovane. Franklin era noto in generale, e anche qui, per le sue abitudini un po', diremmo, eccentriche. Credeva infatti che esporre il corpo al vento o comunque alla natura potesse essere utile a curare le malattie, e infatti si presentava sul balcone di casa sua, siamo appunto nella epoca georgiana dell'impero, nudo. Quindi si metteva nudo un signore di 60-70 anni sul balconcino e lì stava delle ore scandalizzando tutti i passanti. Scandalizzerebbe ancora oggi, figuriamoci, oltre 250 anni fa. Ma la casa di Franklin ospita anche un centro di ricerca che offre ai ricercatori, agli appassionati, l'opportunità di studiare maggiormente Franklin e anche esplorarne, se vogliamo, i lati più oscuri, perché certamente un genio, ma certamente fu possedette degli schiavi, fino poi a diventare, verso la fine della sua vita, un fervente abolizionista della condizione degli schiavi. La sua firma la troviamo sulla dichiarazione di indipendenza e sulla Costituzione americana. Oggi il museo è curato dalla Friends of Benjamin Franklin House e non si propone come soltanto un semplice museo, ma anche un ponte, se vogliamo, culturale tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, quindi tra la colonia e la casa madre. Franklin certamente incarnò lo spirito dell'illuminismo e fu un uomo intelligente che fu capace di cambiare e di cambiarsi, se vogliamo, incarnò la scienza e la politica. Kennington è un sobborgo residenziale al sud di Londra e del Tamigi. È qui che si trova il Cinema Museum, che custodisce la ricca storia del cinema inglese dagli albori fino ai giorni nostri. È stato fondato 40 anni fa, nel 1984, da Ronald Grant e Martin Humphreys. Il museo ha trovato la sua dimora definitiva nel 98 presso un edificio che si chiama Lambeth Workhouse, un enorme edificio appunto fatto in mattoni con una grandissima volta che ospita tutta una serie di artefatti. Ci entriamo dopo aver detto che Charlie Chaplin visse in questi paraggi, non si sa molto bene esattamente dove oggi, quando nacque da bambino, venne anche in questa workhouse. Il museo ospita una collezione molto ampia che spazia dai proiettori cinematografici alla vasta gamma di libri, riviste, action figures, eccetera. Tra i pezzi più interessanti ci sono anche le sedie in Art Deco, una grande sala cinema con biglietti e persino i cartoni dei popcorn dell'epoca. Insomma, una immersione completa nell'atmosfera delle epoche passate del cinema. Il Cinema Museum non è aperto tutti i giorni, ma solo occasionalmente, ed è gestito interamente da volontari, è un'istituzione privata con pochi fondi e anche i fondatori si precipitano una volta ogni 2 giorni appunto a dare presentazioni. Appunto, una grande sala dominata dall'enorme profilo di Ray Chaplin, star indiscussa del museo e ovviamente anche del cinema. Il direttore attuale Humphreys, che appunto è cofondatore del museo, accoglie i visitatori con un entusiasmo quasi come quello di 40 anni fa e subito parte una presentazione calorosa in sala cinema. Ci vengono anche offerti biscotti e tè a tutte le ore del giorno, anche non alle 17 come da buon costume in Gran Bretagna. Il cinema sbarcò abbastanza presto sull'isola, proprio a ridosso della invenzione dei fratelli Lumière in Francia, 1895, e subito divenne popolare. Nei primi tempi il meccanismo di proiezione comportava anche un costante rischio di incendio della pellicola e quindi anche incendio della macchina e incendio della sala, e quindi una legge del 1909, entrata poi in vigore nel 1910, creò di fatto i cinema, ovvero quei locali dove adibiti proprio alla proiezione, appunto per mitigare e abbassare il rischio di incendio e poi trattare eventualmente la cosa in maniera come dire, selettiva e appunto e gestita. Negli anni 30 nacquero i grandi cinema di di Londra, che ospitavano dalle 200 alle 2000 persone. Pensiamo a vedere un film con 2000 persone, praticamente come andare in uno stadio e vedere la partita. Quindi forse anche a livello di rumore, di fruizione dell'opera, insomma, non doveva essere stato molto gradevole. Però il numero, guardiamolo dal profilo economico, ci racconta un enorme successo di questo medium, ma proprio anche di questa attività. E nonostante viviamo oggi un'epoca molto più di corsa, il cinema rimane ancora un'esperienza che piace alle persone, e tra l'altro, diciamoci, un'esperienza ancora tra virgolette a buon mercato rispetto a tante altre cose, perché un biglietto del cinema costa meno di un biglietto di hockey o di calcio, in media, ovunque, naturalmente non ovunque, ma occorre dire questo, o di un concerto, se va a un concerto costa di sicuro meno. E ancora oggi, dicevo, ancora oggi piace. Certamente le sfide finanziarie si fanno sentire. Nel caso del Cinema Museum, diversi attori e registi, tra cui il famosissimo Ken Loach, hanno firmato una petizione per cercare di mantenere vivo questo museo. Però il Cinema Museum di Londra non è semplicemente un archivio di memorabilia, ma è una sorta di luogo di memoria sulla pellicola, no? Di un mondo che va, che si gira attorno alle immagini, con quel tipico rumore, no, di sottofondo della pellicola che si srotola all'interno della bobina, e poi viene proiettata su muri o su pannelli. Ed è certamente un'attrazione londinese che conserva e consente di vedere quello che fu, com'era il cinema e che cosa sono i nostri ricordi alla luce del cinema stesso. Situato nel cuore di Notting Hill, un quartiere a nord-ovest di Londra, famoso, Portobello Road, il film con Julia Roberts, eccetera, il Museum of Brands, il museo dei brands, dei loghi, che trasporta i visitatori in un lungo viaggio attraverso 200 anni di storia del consumo nel Regno Unito e non solo. Fondato dal visionario storico dei consumi Robert Opay, è un vero e proprio scrigno di tesori nostalgici, oltre 12.000 oggetti originali riprodotti tra confezioni, poster, memorabilia di ogni tipo, tutte quelle cose che hanno passato il nostro tempo nelle nostre case, che oggi sono sugli scaffali di questo museo. Il percorso espositivo è il cosiddetto time tunnel, il tunnel del tempo, ed è una specie di percorso a serpente che è composto a destra e a sinistra da vetrine che dall'era vittoriana arrivano fino ai primi anni 2000, quindi offrendo uno sguardo multicolore, una specie di mosaico dei colori fosforescente, colori più opachi, di tutto quello che possiamo immaginare, appunto dalle confezioni di latte, dei biscotti, fino ai giocattoli, i cibi in scatola, le riviste, i cosmetici, i giornali, lampade, innovazioni di tutti i tipi, artefatti domestici, di tutto e di più. La storia del Museum of Brands è anch'essa un viaggio nel tempo. Era nata 50 anni fa e da una mostra, The Pack Age, presentata negli anni 70 al Victorian Albert Museum di Kensington, un altro quartiere di Londra. Poi 40 anni fa Opay decise di aprire un museo dedicato alla storia del packaging e della pubblicità a Gloucester, fino poi ad arrivare alla sede attuale di Notting Hill, in un posto che si chiama Lancaster Road, per nuovi spazi espositivi. Il museo naturalmente non si occupa soltanto di mostrare, ma anche di, diciamo così, di insegnare. Ha un impegno educativo molto sviluppato, e affronta anche dei programmi di apprendimento che attrae più di 20.000 studenti all'anno da scuole, università, scuole tecniche e università. Il museo non è soltanto uno sguardo verso il passato, ma è inteso come passato storico, ma è anche un'ispirazione per il design e certamente anche per il marketing, figuriamoci, in un'epoca, non tanto oggi, ma forse più all'epoca degli anni 70, 80, in cui il consumismo era sotto la lente di ingrandimento e sotto il giudizio pesante e pressante di tutta una serie di intellettuali. Ecco, oggi c'è stata naturalmente un'evoluzione che viene messa in luce dal Museum of Brands, che ripercorre naturalmente l'integrazione di industrie creative, la presentazione e la preservazione di oggetti e conoscenze specialistiche per le generazioni future. C'è anche una mostra speciale su Johnny Walker è l'omino con il tight rosso e il cappello a tuba che troviamo sulle bottiglie del gin, dello whisky omonimo. Mentre il Museum of Brands continua a educarsi, a evolversi e anche a crescere, il suo impegno per preservare una storia del consumo continua, quindi non soltanto oggetti che potrebbero essere in altre sedi vintage, ma anche un luogo in cui passato e presente si incontrano. C'è anche da dire che i ricordi dell'infanzia sono quelli che poi vengono immediatamente alla mente quando si passeggia per queste gallerie, perché la storia del consumo è anche la storia della nostra infanzia e anche del nostro passato. Si trova nel cuore di Covent Garden, il London Transport Museum, il museo dei trasporti londinese, un titolo per semplificare e esemplificare quello che troviamo all'interno, testimonie di tanti mezzi di trasporto, dalla bicicletta al monopattino, passando per il Tube, la metropolitana di Londra, gli iconici bus a due piani rossi. Il museo racconta l'evoluzione urbana della capitale britannica tra vapori di vecchie locomotive e il luccichio delle nuove e moderne carrozze della metropolitana, fino ad arrivare anche al design dei manifesti pubblicitari. Dunque, storia di progresso, storia di evoluzione. Pensiamo che un tempo c'erano i compartimenti per i neri, i compartimenti per le donne, oggi questi retaggi postcoloniali non ci sono più. Naturalmente il museo era nato quasi oltre 100 anni fa, nel 1920, da una piccola, modesta, a dire il vero, collezione di piccoli autobus vittoriani appunto all'epoca, che è cresciuto oggi fino a ospitare quasi mezzo milione di oggetti. Dunque non semplicemente un deposito di reliquie, ma un museo veramente vivo, che ospita tantissimi giovani e soprattutto anche tanti bambini, ma non è un museo per bambini. L'interattività che si può praticare qua naturalmente è ottimo per famiglie con bambini piccoli, ma io credo che qualsiasi classe di età abbia il suo interesse. Pensiamo ad esempio alla mostra sulla invasione russa dell'Ucraina, cioè quando si fanno i paragoni tra gli ucraini che vivono a Kiev nelle stazioni della metro nel 2022 e episodi analoghi tra il 1940 e il 41, quando la Gran Bretagna veniva bombardata dalla Germania nazista. Foto che davvero toccano moltissimo e ci raccontano che forse in effetti la storia si può ripetere. Ma torniamo ai mezzi di trasporto. Si parte dall'omnibus di George Shillibeer del 1929, che era trainato dalle carrozze, poi poi i cavalli erano troppo ingombranti per le piccole strade della Londra del tempo, e quindi ecco la trasformazione dettata dalle necessità anche commerciali e anche economiche. Fotografie dell'epoca, una vera e propria arte fu quella di pubblicizzare il trasporto, che naturalmente lasciava a casa moltissime automobili. Tantissime questioni vengono affrontate in questo museo. Ad esempio, vengono narrate le storie come quella di Asquith Xavier, che è il primo conducente nero della ferrovia britannica, ma anche i progetti all'interno delle metropolitane di Londra, fino ai moderni convogli della Jubilee Line, questa iconica anche in tantissimi film, linee del metro, e poi gru, e poi binari, e trincee che un tempo venivano scavate e poi coperte collegando le principali stazioni, fino ad arrivare appunto all'intricato sistema anche di tram e di metropolitane che oggi è e fa di Londra forse la città europea con più stazioni della metropolitana. Locomotive a vapore oggi naturalmente non ci sono più, ma chi ama questo mezzo le può vedere qui, assieme anche a tutti i progetti, la questione del vapore. Insomma, il London Transport Museum offre una affollatissimo caleidoscopio di evoluzioni tecnologiche, perché poi i mezzi di trasporto questo sono, per semplificare la vita delle persone e far loro guadagnare tempo. Questo è il motivo per il quale usiamo i mezzi di trasporto, per fare più cose e cercare di ingannare se vogliamo il tempo. Il museo rimane certamente un luogo dove passato e futuro si incontrano. C'è tanto da dire sulle migliaia di oggetti in questo museo, oggetti che si incontrano un po' come migliaia di londinesi che ogni giorno si incrociano nelle stazioni della metropolitana. Per capire il sistema delle comunicazioni britanniche occorre andare al Postal Museum di Londra, che permette ai visitatori di sperimentare in prima persona le meraviglie comunicative, tra virgolette, del passato. Il piatto forte di questo museo è certamente il viaggio sotterraneo nei vagoni della Mail Rail. Era un intricato sistema che non si usa più naturalmente oggi, ma che è stato attivo fino agli anni 70, che serviva per smistare la posta in maniera più rapida e veloce, appunto. Sottoterra era una metropolitana, se vogliamo, della mail, cioè della posta. Smistare dunque lettere con maggiore velocità e senza dei blocchi, e quindi in questo senso se vogliamo l'esperienza di salire su un carrellino sotterraneo e fare un giro attraverso la storia e scatenare dunque l'adrenalina è tipico un po' dei parchi a tema. In verità la cosa strana è che questo museo, che è nei pressi del sud di Camden, offre appunto questa medesima sensazione di un parco a tema e spostarsi su questi vagoni. Poi c'è naturalmente la seconda parte del museo, che è quella più ufficiale, classica, tipica di qualsiasi museo. Ci entriamo dunque in questo portale che esplora la storia del Regno Unito, che è anche la storia della posta, e a partire da Carlo I Stuart nel XVII secolo, che quando all'epoca la posta era appannaggio soltanto delle classi più benestanti, che la posta veniva usata specialmente dai sovrani per controllare i territori e la popolazione in maniera più efficace. Quindi si parla della storia del paese attraverso i suoi servizi postali dall'era coloniale alle due guerre mondiali, spaziando per cartoline, francobolli e fino allo sforzo della NHS, che è la compagnia sanitaria nazionale, durante il tempo del Covid-19, nel quale anche le poste hanno giocato un ruolo importante. Le storie sono tantissime, prendiamone soltanto alcune. La cassetta delle lettere della posta della posta pneumatica, dove si vede naturalmente anche nel museo un esemplare del circuito, oppure le prime uniformi introdotte per guardie delle diligenze postali. Oggi l'abbigliamento è cambiato, ma pensiamo cosa voleva dire all'epoca, anni 60-70, il cambio per le donne dalla gonna ai pantaloni, cose che sembrano, fanno forse anche sorridere oggi, ma che narrano l'evoluzione di un paese, di una società che appunto vedeva anche il ruolo della donna cambiare in maniera profonda. Ma c'è anche il museo postale offre anche una visione sulle collezioni dei francobolli e l'effigie dei sovrani rappresentati con la cultura del design sin dai tempi vittoriani. Oggi c'è naturalmente l'immagine di Carlo III, che dopo 70 anni e passa di regina Elisabetta, forse magari anche i postini sono stupiti nel vedere questo cambio immediato di immagine nel francobollo. Però si viene anche a prendere tutta una serie di episodi gustosi di questo museo, ad esempio che Freddie Mercury, il cantante il capogruppo dei Queen, aveva un'enorme passione per questi pezzetti collosi che sono i francobolli. Ma poi un'altra storia è quella affascinante della cassetta postale a forma di cilindro, no? La vediamo in tutti i film dell'Inghilterra, nei quali appunto vediamo questo tubo rosso nel quale si infilano le lettere. È diventata un'icona nazionale, ma un tempo non era rossa, era verde, e quindi questo è una delle tante curiosità che si vedono in questo museo. Si noterà che ancora oggi su queste torrette, chiamiamole così, c'è ancora il monogramma reale del regnante. Ad esempio con Elisabetta c'era la E2R, mentre sono rarissime quelle di Edoardo VIII. Perché? Perché Edoardo VIII, che era figlio di Giorgio V e fratello di Giorgio VI, non aveva regnato che meno di un anno, perché poi appunto decise di abdicare per sposare la divorziata Wallis Simpson, e poi appunto il trono passò prima della seconda guerra mondiale al padre della regina Elisabetta, appunto Giorgio VI. Insomma, il Postal Museum offre una visione di insieme della storia delle comunicazioni, ma anche dell'innovazione tecnologica e del cambiamento sociale, qualcosa su cui riflettere quando oggi abbiamo in mano gli smartphone, addirittura compriamo i francobolli digitando un semplice numero e poi lo scriviamo sulle lettere, per chi ancora usa questo medium per comunicare.
Giunti alla conclusione anche dell'83esimo episodio, vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.